Bene, siamo qua con Paolo. Paolo Grillo, amministratore della pagina Giovanni Allevi.
Ciao Davide. Ciao.
Per la prima volta lo vediamo incredibilmente in faccia, anche se qualche fotina c'è.
Cioè, sì, qualche se uno sta attento, diciamo che può risalire.
Ecco, infatti, ti metto anche il logo, vecchio logo in realtà, perché adesso, il logo continua ad esserci, però la foto profilo è un'altra. Ti devo dire la verità, io la prima volta che ho visto la pagina, mi ha fatto ridere tantissimo solo il nome, mi sono iscritto probabilmente un sacco di tempo fa solo per il nome.
Sì, ma era nata così, io l'avevo creata, penso una decina d'anni fa, questa pagina, ma di fatto poi per 4-5 anni è stata ferma. Un giorno mi sono reso conto che c'erano tipo 1600 iscritti
solo per il nome.
Per il nome. E già c'era la gente che si arrabbiava, poi che entra, perché una volta sono andato a vedere, me sono accorto per sbaglio, ho visto che c'erano già messaggi, ma pensavo fosse una pagina divertente, invece non ci sta niente, ma che è, che fate schifo, cioè, già mi insultavano.
Avevi già gli haters subito, prima ancora.
Senza motivo, senza che avessi fatto niente.
L'obiettivo intanto di questa chiacchierata, anche se non è una chiacchierata ma sarà un quattro risate, perché l'obiettivo sarebbe semplicemente quello di prendere qualche meme e farci due risate io e te, mi spieghi come ti è venuto in mente. Ho scelto anche dei meme un po' dove si può discutere, diciamo, magari di qualcosa, in alcuni casi, in altri solo sfottiamo, insomma. Ecco, facciamo un disclaimer: se siete persone che se la prendono per delle battute su qualcosa, soprattutto se siete cantanti donne, bassisti e jazzisti, forse è meglio che non guardate questo video. Ma in generale, se ve la prendete, non siete autoironici, è meglio che spegnete subito il video. Detto questo, tra l'altro, vorrei dire che questa cosa che stiamo facendo adesso è una cosa che mi è nata l'idea così a caso, quando ho visto che nel gruppo di Facebook, in realtà non nella pagina, mi stavate prendendo in giro a me, e tra l'altro mi ha fatto anche un sacco ridere, però vabbè, avevate anche ragione, perché avevo sbagliato a scrivere una roba bassista, chitarrista, e quindi...
Ma lo sai che non so se l'ho letta quella?
Infatti, perché dopo mi sono dimenticato anche di mandartela, dopo che abbiamo...
Dopo magari la cerco e ne parliamo. Ci prendiamo in giro anche un po'.
Esatto, ecco, quindi insomma, tanto per far vedere che comunque, anche se adesso siamo qua che prenderemo in giro qualcuno, io comunque sono il primo che ride di me stesso, quindi non rompete. E direi di cominciare. Intanto ti faccio, scusa, qualche domanda prima sul... mi hai già detto com'è nata la pagina, ma perché poi hai deciso di fare sta pagina col nome Giovanni Allevi così?
Io mettevo sempre, sul mio profilo Facebook, mettevo sempre delle... o dei fotomontaggi che facevo, oppure delle battute, giochi di parole, nicchiate, insomma, tutte... E allora la gente molto spesso mi diceva, perché non apri una pagina? Avevo fatto anche Distorsione alla caviglia, che è stata poi un'immagine che avevo fatto, che aveva girato parecchio, e anche Benedetto XVI, quelle le avevo fatte sul mio profilo, insomma, non sulla pagina. La pagina ancora non esisteva. Okay. E tutti mi dicevano, ma perché non apri una pagina, ci metti tutte queste cose?
Alla fine, la Distorsione alla caviglia.
Cioè, l'hai messa da parte, non era preparata questa.
Vedi, che sono prontissimo io.
E quindi io ho detto, vabbè, io la pagina già ce l'ho, avevo questo Giovanni Allevi che c'avevo già un 1600 like, quindi ho cominciato a metterci tutte cose, non solo di musica, poi ho visto che ovviamente quelle di musica funzionavano di più, e quindi sono andato avanti su questa linea. È stato abbastanza casuale, insomma.
Tra l'altro, diciamo, tu sei musicista, insomma, si vede dallo sfondo che hai.
Sì, c'è anche il basso, insomma, con compagno di vita per parecchi anni, poi adesso più che live faccio più roba da studio, missaggi, arrangiamenti, sonorizzazioni, insomma.
Comunque musicista professionista al 100%, insomma.
Sì, sì.
Non
sì,
sei
sì.
Il dopolavorista che ruba il lavoro.
Non sono questi dopolavoristi che tutti attaccano oggi, quindi se pensate di attaccarmi su questo...
Che hai fatto anche dei meme su questo, tra l'altro. Allora, dato sì, che stiamo registrando, per chi lo vedrà chissà quando questo video, stiamo registrando in un momento in cui siamo in quarantena, è per quello che non sei qua ospite da me, ma stiamo facendo tramite Skype. Skype, purtroppo. E ecco, a proposito di questi, volevo già cominciare con un po' di meme riguardanti il periodo attuale, sempre tuoi, ovviamente. Sono tempi difficili. Vabbè, questo non c'è molto da discutere su questo. Però mi sembrava giusto iniziare questa intervista, questa chiacchierata con
questa anche mi venne in mente anche questa perché suonavo con un chitarrista che faceva tutte canzoni, tutti i pezzi in 17, in 15, in 11, e quindi un giorno gli ho detto: ma perché il disco non lo chiami Sono tempi difficili? Ovviamente non ce l'ha chiamato, proprio l'ho riciclato io, dai.
Ottimo, poi passiamo al secondo dei quattro di questi tempi difficili. Ultime notizie: l'INPS cambia le regole per i musicisti, non saranno più 600 euro che arriveranno, ma 300 più il 25% di incasso. Vuoi spiegare un attimo per chi magari non la capisce questa?
Beh, questo è molti locali, ovviamente, invece di che darti la paga, che poi paga i 60 euro, insomma, magari certi trovano un compromesso, certi ti pagano proprio a percentuale, invece certi fanno delle formule strane che ti danno un fisso più la radice quadrata dell'incasso più 2 nel logaritmo dei presenti, ecco, fanno queste cose, queste formule strane, e alla fine, insomma.
A te è capitato di suonare con queste formule strane?
Beh, io diciamo quando ho cominciato a suonare ho fatto di tutto, ovviamente, ho suonato gratis, ho fatto i concorsi, ho fatto questa formula strana, non so se mi è capitata, può essere, andate a ricordare, ci stavano per esempio quei contest in cui quelle serate in cui suonavano 3-4 gruppi e chi arrivava doveva mettere la crocetta, cioè io vengo per
come si fa in America,
esatto, e poi a fine serata si fa la proporzione e il gruppo si prende 15 euro una volta prendevo, non ricordo, quindi 15 euro per tutto il gruppo. Però sono cose che secondo me quando in una fase iniziale, in una fase di rodaggio, negli altri lavori ci sta il tirocinio. In una fase iniziale secondo me è anche giusto che i musicisti facciano queste cose, al di là poi delle cose fiscali, cose che io non so.
Sì, poi arriviamo anche alle cose fiscali, tipo...
Su cui non so.
cioè questo che serve, la sospensione delle attività dovute al coronavirus mi ha portato una perdita economica, sì, ho perso molti lavori, 29%, 71% no, sono un jazzista.
Un jazzista, quindi non lavoravo neanche prima. Anzi, quelli che hanno ottenuto diciamo l'assegno dell'INPS hanno svoltato, perché più o meno è quello che
è, anche più è quello andata che meglio di prima.
Sì, è andata meglio.
Poi appunto per andare verso le parti fiscali invece, quindi dici che sei stato, che lo Stato ti deve aiutare perché sei un musicista, e quindi dimmi quante tasse hai pagato negli ultimi 10 anni, che poi va paro passo con questa, tra l'altro: costumi di Halloween per entrare in un locale e far spaventare tutti, lo zombie, lo scheletro, la strega e l'ispettore SIAE. Ecco, parliamo di questo, perché effettivamente io non ci avevo pensato, poi ho visto il meme e ho detto che è proprio vero.
Allora, questa, dopo che mi è arrivata la, penso, 15ª petizione da firmare in 5 giorni, che spesso, insomma, ci sono anche petizioni serie, ma questa nello specifico era una petizione che non diceva assolutamente nulla, cioè era lo spirito, c'era un testo lungo e lo spirito era solo: noi siamo musicisti, ci dovete aiutare perché il musicista ha un lavoro, è come l'idraulico. Però non c'erano motivazioni, non c'era scritto nulla di... E quindi girano queste petizioni, questi messaggi, e allora mi è venuto in mente che molto spesso questi musicisti, insomma, poi ovviamente tutti l'abbiamo fatte, no? le cose in nero, le cose, perché uno diciamo che è costretto, ma poi se uno, spesso ci sono dei musicisti che ostentano proprio: ah, io per lo Stato non esisto, io faccio tutto in nero, e se ne vantano anche. Poi però quando c'è da chiedere, allora no, allora o sei coerente e fai tutto nero per conto tuo e poi non chiedi nulla, oppure... Però anche queste, insomma, sono cose molto, sono discorsi, finché si scherza, ma poi ci sono discorsi molto molto complicati.
Sì, ma infatti ovviamente siamo qua un po' per ridere, però è vero che, cioè, io vedo molto, quando sento parlare i musicisti eccetera, non quelli che veramente fanno i professionisti veramente, perché i veri professionisti seri non sono mai in mezzo a discorsi, cioè non si lamentano mai, fanno le loro cose e vivono tranquillamente. Quelli che sono un po' sotto sono sempre quelli che sembra che sia sempre tutto dovuto, cioè il locale ti deve pagare anche se fai schifo. E ti deve prendere comunque, anche se, cioè, tipo, non è più un rapporto, ma io vengo da te, tu mi devi pagare, punto. Non so, poi sì, lo Stato ti deve
parlare, ci sarebbe da parlare per ore su questa cosa.
Però in generale mi sembra che l'atteggiamento, appunto, di quelli un po' mediocri, diciamo, è sempre quello che tutto sia dovuto. E tu non debba dare mai niente, però. Cioè,
Subentra anche la frustrazione là,
sì,
no?
Sì.
Sì, esatto, tutto è dovuto. Io, siccome ho fatto anni di sacrifici, ho fatto anni di studio e sono... Ok, questo non lo metto in dubbio, magari c'è gente che fa musica di qualità, però purtroppo se questa musica non funziona, non è che il proprietario del locale può farti, diciamo, può farti la beneficenza soltanto perché sei bravo e perché hai studiato e perché, poverino, non hai... So, perché poi diventa, tra l'altro, anche brutto per il musicista, che è come chiedere l'elemosina.
Sì.
Poi sì, è vero che ovviamente nessuno fa niente perché la cultura aumenti, perché nessuno fa niente per sostenere la cultura, questo anche è vero, però molti spesso si nascondono dietro a questa cosa. In Italia non c'è cultura, però ti sei mai chiesto cosa stai proponendo e dove lo stai proponendo? Perché se io faccio fusion ad alti livelli, ma lo vado a proporre in una pizzeria a taglio, sicuramente il proprietario che mi deve dire? Cioè, non mi può far suonare in una pizzeria, no? Quindi certi ti fanno il discorso quanta gente mi porti, i più coerenti spesso ti dicono di no. Non lo so, secondo me anche per i musicisti sarebbe ora che smettessero anche loro di svendersi, di andare per forza a pregare per dover suonare, ma questo anche è un discorso molto lungo. A 20 anni, per quanto mi riguarda, poi riguardo la mia esperienza, io a 20 anni mi chiedevo pure, ma mi fanno suonare? Cioè, ma
che figata!
Cioè, mi hanno preso i soldi, io pensavo io ci verrei anche gratis qua, senza problemi. Poi mi danno pure i soldi. Se non offri nulla, il gestore del locale dove li prende i soldi? Poi, quelli che ti promettono una cifra e non te la danno, quello è un altro discorso. Quelli sbagliano.
E poi magari tu dici, io sono gratis perché voglio cuccare una bella ragazza, e poi succede questa cosa qua, no? Cioè... cioè, inviti la tipa che ti piace al tuo concerto, poi lei durante la solo si mette a parlare con l'amica, cioè,
questo è classico,
rivolgiamoci classico alle ragazze, ragazze, no, no, cioè, noi ci facciamo un culo così per fare la solo più bella del...
Non vanno invitate a un concerto jazz, se no te le bruci proprio.
E parlano troppo dopo. Bene, ma andiamo avanti perché volevo fare un po' di dissing. Allora, partiamo subito con questo.
Eccolo qua.
Quando chiedi di suonare un Asus, che per chi, per chi sta ancora imparando, perché ovviamente chi segue me magari ha ancora i primi accordi, ecco, un Asus è un La sospeso, perché non ha, non c'è la terza, no? Quindi lo chiedi di fare un pianista, ti fa questo, lo chiedi di fare un chitarrista, ti fa quello, e un DJ invece, Asus.
Suona un Asus.
Ma insomma, ma tu cosa ne pensi del fatto che i DJ suonano? Insomma?
Ma io non lo vedo come un grosso problema. Cioè,
no, perché effettivamente c'è chi dice se suoni il campanello, effettivamente puoi anche suonare quando fai il DJ, giustamente, cioè, per la lingua italiana. Sì, sì. Però da un altro punto di vista, secondo me la vera forza di un DJ, io per esempio ho consigliato magari in certi casi a qualche mio amico che si sposava, un DJ che conosco, perché in realtà l'avevo visto fare il DJ in un altro matrimonio, ma perché era bravissimo a coinvolgere, a fare intrattenimento. Quindi secondo me è più fare intrattenimento, perché la forza di un DJ è farti ballare, no? Cioè, queste cose qua, cioè, è un po' come un presentatore TV, non è che è un cantante perché c'ha il microfono in mano, cioè, il suo lavoro è presentare, cioè.
Certo, sì, i DJ, diciamo, compongono come se componessero vari pezzi di musica, ma anche improvvisando, perché poi c'è anche la... devi capire quando la festa si sta mosciando, quando devi cambiare genere, devi capire la gente. Infatti i DJ bravi ci sono anche negli eventi, per esempio, ma anche nel...
I DJ bravi sono quelli che riescono a tenere in piedi l'evento, cioè tenere in piedi il mood della serata, e quello sicuramente io per esempio non sarei mai capace di farlo, per esempio, intrattenere, far ballare la gente, cioè coinvolgere in quel modo là, assolutamente no, quindi...
Cioè, metti la parte davanti e te la suono, no? Poi adesso
cioè, ovviamente distinguendo, perché poi adesso, non so, David Guetta che dice di fare il DJ, distinguiamo che in realtà David Guetta mette il DJ davanti solo perché vuole diventare famoso, ma quelli sono produttori, in realtà non c'entra niente, sì, il DJ. Sì, cioè. Poi passiamo agli assoli famosi invece, dato che...
Ah, questo è bellissimo, questo è il video, no, più bello, il video più bello della storia.
È il playback più bello per un chitarrista, cioè incredibile.
Ma tu ti sei mai chiesto perché? Io intanto mi chiedo com'è possibile, cioè si è dimenticato la chitarra in albergo.
Ma infatti ne parlavamo al telefono, no? quando ci eravamo sentiti. Cioè, non lo so, tu eri convinto che si fosse dimenticato la chitarra, giusto?
Sì, si è dimenticato la chitarra in albergo, oppure neanche a dire che gli è partita una corda, perché meglio farlo con una corda in meno che con la chitarra classica.
Sì, esatto, cioè.
Non lo so, glielo dovrebbero chiedere, dovrebbero invitalo, fagli un'intervista, rintraccialo e fagli un'intervista.
Spieghiamo, praticamente c'è i chitarristi che hanno suonato gli assoli più famosi della storia della musica, e c'è, vabbè, Slash, Brian May, Jimmy Page, e poi c'è il chitarrista che, per chi non avesse visto quel video là, cioè è un video che è girato tantissimo, è strano per un chitarrista non averlo mai visto questo video, perché qualcuno vi avrà taggato, ve l'avrà fatto vedere. È questo chitarrista che, cioè, è un programma televisivo, a un certo punto parte un assolo che si sente benissimo, un assolo di chitarra elettrica, distorto, eccetera, con bending incredibili, e solo che il chitarrista durante la trasmissione è così, e quindi boh, non si sa come... Ma adesso lanciamo una provocazione, anzi tu l'hai lanciata la provocazione, in realtà adesso mo so cazzi tuoi. Eccola qua la provocazione, spiegami come la pensi veramente su questa cosa qua, perché c'è un sacco di gente che dice questa cosa, no? Allora, cosa usano per scrivere le canzoni? John Lennon usa il pianoforte, Jimi Hendrix usa la chitarra a rovescio, Bob Dylan la chitarra acustica, e Zucchero usa Spotify, nel senso che c'è un sacco di gente che dice che Zucchero prende troppo spunto, diciamola così, da canzoni già esistenti. Ma cioè, tu l'hai fatto, ridere, oppure la pensi veramente così?
A me Zucchero piace moltissimo, tra l'altro, però è vero che prende molte citazioni. Usa molto la citazione nel suo, ma è proprio il suo stile. Non è,
ma secondo te lo fa apposta? O...
Sì, io lo fa apposta. Vabbè, ovvio.
Ah, sì? Perché alcune cose.
Vabbè, perché ce l'ha proprio nel sangue, è cresciuto con quella musica, con rhythm and blues. Sembra ci sono delle citazioni proprio di Ray Charles. Mi sembra di. Adesso sono anni che non l'ascolto Zucchero, però me lo sono ascoltato tantissimo quando ero più giovane. C'avevo anche la cover band.
Ma dai, sì.
20 anni fa, sì.
Io sono cresciuto perché mia mamma era strafan, cioè lo è ancora, di Zucchero, e quindi avevo il vinile di blues, e quindi sono cresciuto ascoltando un sacco quello là, perché all'epoca, non essendoci Spotify...
È un artista che mi piace, ovviamente si dice, molti lo criticano per questa cosa, è semplicemente una scelta, cioè una...
Quindi secondo te lo fa coscientemente... ma facendo tipo una citazione, più un tributo che non rubando.
Ma penso, diciamo, di sì, penso che non so come funzionano queste cose, perché poi bisogna anche chiedere ovviamente i diritti se plagi qualcosa, quindi penso che non so dirlo in realtà.
Allora cominciamo un po' di dissing con i jazzisti. Questa cosa è verissima, cioè, sono un ascoltatore di jazz semplice, il gruppo suona, io faccio yeah a cazzo di cane ogni 30 secondi.
Molte volte mi è capitato che stavo facendo magari un assolo e faccio una frase che dico ammazza che cagata che ho fatto, e si sentiva uno dal pubblico yeah!
Ma perché tu suoni jazz?
Senta, no? Ho suonato jazz per un sacco di anni, in contrabbasso.
E quindi veramente ti è successa sta roba, cioè tu hai fatto una roba che non doveva essere...
E il ciccione in prima fila con la birra, yeah!
Fantastico! Cioè, già mi fa ridere il fatto che ogni tanto dicano yeah per le cose, però vabbè, è anche la cosa figa del concerto jazz, no? Come se vai a un concerto di metal tutti fanno così, al concerto jazz tutti fanno yeah, insomma.
Esatto, sì, sono proprio... sono dei cliché, questi che si sentono yeah in continuazione, o fanno anche i musicisti certe volte,
sì, è quando vero.
Sento insomma che che li stai emozionando in qualche modo,
sì,
no?
Sì. Beh, io per un paio d'anni sono andato ogni giovedì a un concerto jazz perché c'era un locale che faceva questa cosa ogni giovedì e con... no, con concerti proprio, ma fighissimi, cioè tipo veniva gente dall'America, oppure non so, c'era Malaman che ho visto che tra l'altro ti ha ringraziato, ah, sì, anche in una stories, spesso, ho anche conosciuto. Perché io sono di Padova, Malaman, Bertuzzi sono di Vicenza se non sbaglio, quindi spesso c'erano anche loro, insomma, veramente concerti fighissimi ed effettivamente c'era questa atmosfera molto lounge e un yeah ogni 30 secondi effettivamente. Vabbè, questa insomma, ricordatevi che non si dice tonica ma fondamentale, tra l'altro una volta me l'hanno anche commentato sul mio video perché io si vede che per un lapsus qualcosa ho detto
tonica.
Desidera, per me è un'acqua fondamentale, grazie.
Gravissimo, a proposito di acqua.
Quindi, dai, di su un po' alle persone che dicono tonica come me.
Sì. Anche qua ci stanno i nazi, come si dice? Tipo i nazi grammar della esatto. Musica, no? Che se, infatti io certe volte nemmeno ho scritto volutamente tonica al posto di fondamentale per fare arrabbiare la gente.
Per vedere quanti sì. Facevano la rivolta.
Sì, una volta ho fatto un meme che ho scritto sono bassista, sono solo le toniche.
Perché tanto alla fine, che poi ricordiamolo che il bassista metal poi in realtà non fa niente. Allora, che bel cane, grazie, si chiama bassista metal, posso accarezzarlo? Certo, tanto non fa niente.
Questo, il bassista metal è stata proprio una... che l'ho fatto anch'io quando ero giovane, avevo 19 anni, cioè avevo un gruppetto con cui andavo a suonare tutte le settimane, c'erano tre chitarristi che suonavano, si portavano gli amplificatori grossi come tutta la stanza e suonavano con i bassi a cannone, io stavo là col basso, suonavo, non sentivo nulla, cioè potevo anche far finta, dovevo anche abbassare il volume. Ero chitarrista anche io, però siccome eravamo quattro chitarristi, chi lo suona il basso? Ecco. C'avevo il basso, quindi mi sono adattato. Loro dovevano fare tutti gli assoli, tutte le cose, quindi mi è toccato.
Che tra l'altro, a proposito di bassisti, che adesso questo sarà il primo di una lunga serie di meme sui bassisti, c'è il bassista che suona con me in una tribute Red Hot, che è un tuo grandissimo fan, anche se non ti conosce ovviamente, ma della pagina, diciamo, e quindi ci teneva a dirtelo, anche se è bassista, è un grande fan.
Fa piacere.
Ok, questo qua è cioè in realtà, cioè, bisogna dire che è la verità più che altro, cioè effettivamente fa ridere, ma cioè, c'è un fondo di verità, cioè cos'è una cassa? Per un batterista è la gran cassa, per un chitarrista è la 4x12, per un fonico è la cassa della Yamaha, tra l'altro deve essere quella col cono bianco, e per Giuseppe Ferreri è il registratore di cassa, insomma.
Perché Giuseppe Ferreri prima di diventare una cantante lavorava proprio alla cassa,
ma poi gira voce, o almeno cioè quello che si racconta è che abbia continuato poi part time a fare,
può essere,
sì, e quindi così insomma. Vabbè, questa ci cioè, possiamo passare avanti e cominciamo un po' il dissing con i nuovi cantanti. Mi avevano settato male l'autotune, is the new, a casa mi veniva. Tra l'altro parliamo...
Questa era una cosa successa a Sanremo del 2000, mi sembra, 18.
Ma dai, è veramente successa questa cosa?
Mi sembrava di sì, non mi ricordo chi gli avevano... Era stato settato... Io tra l'altro neanche ero in Africa, quindi non l'avevo neanche visto il festival. Sì, ero da un mio amico che aveva un bed and breakfast a Zanzibar. E non l'avevo neanche sentito, me l'avevano mandata questa, penso, questo meme me l'avevano mandato. Era un gruppo trap in cui avevano settato male l'autotune, quindi avevano fatto in un'altra tonalità, quindi è uscito proprio ufficiale.
A casa mi veniva, parliamo di questo. Che...
A casa mi veniva è una cosa, io sono stato anche insegnato per 15 anni, ho smesso proprio quest'anno, questo è stato il primo anno, e sono anche stato fortunato perché sennò adesso dovrei fare le lezioni su Skype, che penso che sia una cosa, una tortura micidiale. E a casa mia è tutto quello che dicono tutti gli allievi, no?
Perché io l'avevo interpretato più come quello che arriva alle prove con la band.
Anche.
Perché, cioè l'avevo pensata così, però effettivamente anche l'allievo è vero. Anche perché tra l'altro su Skype sei a casa, quindi non hai questa scusa.
Sì, infatti è quella la cosa. Io mi ricordo addirittura il mio professore delle medie di musica, quando qualcuno diceva, a casa mi veniva col flauto, no? Col flauto Aulus, diceva a casa mi veniva, diceva, guarda, allora mercoledì prossimo veniamo tutti a casa tua a fare lezione, diceva così il professore.
Bella risposta, effettivamente.
Eh sì, anche ovviamente quelli che non si studiano i pezzi e che fanno le prove impreparati si inventano tutti questa scusa. E poi forse è anche vero, perché a casa riesce sempre tutto, no? Ecco. Poi vai sul palco, vai a fare le prove davanti agli altri.
Ma infatti io questa cosa ne ho parlato con un sacco di persone, e tra l'altro anche con uno psicologo, che gli ho chiesto, ma perché a casa mi veniva... Ah, veramente, giuro, ho invitato qua uno psicologo famosissimo e gli abbiamo chiesto questa cosa, ma è una cosa che per esempio a me succede anche, non so, per i video, no? Cioè, provi la canzone, poi dici ok, bene, mi filmo, e ogni volta che ti filmi, cioè, devi riprovarla 10 volte. In realtà, se, io quello che dico sempre è fatalità: se non ti viene quando ti filmi o quando suoni davanti al maestro, vuol dire che forse eri troppo indulgente con te stesso, cioè troppo, cioè lasciavi troppo margine d'errore quando sei da solo, secondo me.
Oppure che uno fa cose anche che sono al limite delle sue possibilità, no?
Esatto.
È ovvio che se riesci a fare una cosa che al limite dopo 10 ore di studio ti viene, poi non...
Difficile replicarla.
O te la dimentichi, oppure non... È sempre successo così. Uno... Infatti io sono, quando riesco a fare una cosa, lo dico, non la so fare, quindi anche se a casa mi viene e poi sul palco non mi viene, non l'ho studiato abbastanza.
Oppure può essere anche il fatto che stai pensando magari a cosa sta pensando, sì, il maestro, oppure cosa sta pensando il pubblico, tutte queste cose qua. Infatti io consiglio sempre di iper prepararsi, cioè, non so, una canzone che ti viene difficile la provi anche sopra la velocità di metronomo della canzone stessa, così per farla più lenta, sì, ti viene più comoda.
Non bisogna mai fare cose che siano al limite delle proprie possibilità, sennò si va incontro alle figuracce. Per quanto riguarda i video, meno male che esiste l'editing.
Vabbè, ma così non vale.
Meglio farlo l'editing che non come quelli che fanno i video a quadratini questi giorni, che si sentono delle cose allucinanti, cose fuori tempo, cose stonate.
Vabbè, però sono veri, vedi.
Sono veri, ma fanno schifo.
Ma a proposito, tra l'altro, abbiamo parlato di suonare dal vivo, no? Che non ti viene mai... Ma vogliamo parlare del fatto che in Italia non si riesce a... Cioè, in Italia devono per forza ammazzare il groove quando stai suonando dal vivo. Perché?
Ma non è solo in Italia, è poi tutto il mondo.
Ma io, parlando con vari musicisti, mi dicevano che in realtà succede molto più spesso in Italia. Cioè, in Italia proprio non esiste, cioè battono sull'1 e 3, fine. Cioè, perché, aspetta che spiego per chi magari sta solo ascoltando, c'è, cioè, questo meme sempre della pagina Giovanni Allevi, che ho scritto tipo le insegne, quelle dei punti della patente, battito di mani sull'1 e sul 3, meno 10 punti sulla patente. Perché? Perché battere le mani sull'1 e sul 3 ammazza il groove di qualsiasi roba, e quindi quando tu stai suonando dal vivo questi ti battono in questo modo le mani, quelli del pubblico, a parte che spesso è dato dal cantante che incita male il pubblico.
Lasciamo stare. Secondo me viene molto spontaneo che uno va... batte le mani a inizio battuta, secondo me è una cosa spontanea. Quello che non si rendono conto è che questa cosa poi ammazza la musica, perché poi il rullante effettivamente sta sul 2 e sul 4. Questo vale in tutti i generi, poi non è... Una volta c'è stato un litigio con sulla pagina, uno che si era accanito, che commentava perché lui diceva che il piede si deve battere sull'1 e sul 3 quando si studia.
È perché la gran cassa?
Perché la gran cassa, ho detto, non è che stai simulando la batteria, stai dando un movimento, stai dando un senso a quello che... Questo si era accanito, che diceva che il piede, perché avevo fatto un finto annuncio, se dovete battere i piedi, se suonate di notte, per favore non battete i piedi per terra, e se battete i piedi per terra non li battete sul 1 e sul 3. Lui ha fatto una polemica, mi ricordo che era proprio avvelenato. E poi ci sono andato avanti una settimana, ho fatto i sondaggi, insomma. E poi anche il sondaggio, c'era, cioè, il 50% delle persone che erano convinti che il piede va battuto sull'1 e sul 3, perché le mani le batti sull'1 e sul 4. È come se uno poi diventa tipo, non lo so,
one man band.
Batti le mani, come suoni? Cioè.
A parte che quella persona che dici tu, tipo io nella mia community, che ci facciamo chiamare gli strimpellari, cioè abbiamo, c'è proprio un manifesto, cioè abbiamo una serie di robe che noi pensiamo, e il nostro nemico comune li chiamiamo gli SGC, che sono gli super guru della chitarra, che sono tipo questi, no? Che rompono le scatole su cose che non contano niente, capito? Però devono far vedere che no, perché si fa così, no, perché se non suoni almeno 4 ore al giorno e non sei Van Halen è meglio che non suoni la chitarra.
Ma quello è lo stesso esempio che hai fatto tu prima dei locali, no? Che chi si lamenta è sempre chi ottiene meno risultati, sempre esatto. I mediocri. Quindi immagini spesso questi che rompono le scatole sono quelli che... ma questa cosa mi succede anche sui post miei, quando vado a vedere qualcuno che rompe le scatole, che insulta proprio, mi dice vai a studiare, vai a... senza che poi io non è che mi sto vantando di nulla, faccio una battuta, così vai a studiare, io per sicurezza vado a vedere quello che fanno, ed è una cosa proprio... magari sono anche bravi, ma suonano proprio legatissimi, proprio come si dice a Roma, con la scopa in culo.
Esatto, sì, no, non si dice solo a Roma.
Perfetto.
No, ma infatti, cioè, per esempio, io penso sempre, da poco io avevo fatto, avevo voglia di suonare, uno dei primi periodi in cui appunto c'era sta cosa della quarantena, fatalità, mi è arrivato un pedalino nuovo, ho detto dai che adesso registro una solo, così lo metto. È bellissimo perché non so se conosci Andrea Martongelli,
di nome?
È uno che adesso, per dire, suona con la band del bassista dei Megadeth, ha suonato in tour con Slash, cioè è famoso in tutto il mondo, cioè l'invidiano in tutto il mondo, capito? Chitarrista metal che ci invidiano in tutto il mondo, e tipo mi ha commentato yeah, grande David, così, e poi altri commenti tipo di gente che probabilmente ha appena iniziato a suonare la chitarra, però c'è quel Benning là che è calante, e quell'altro che secondo me dovevi farlo un po', poi le scalette non ce n'è una di pulita. Io dico sì, ma va bene, cioè.
Questa cosa è pazzesca. Poi spesso chi ti accusa di una cosa ha esattamente quel problema, sì. Cioè sono sicuro che quello che ti ha detto che il Benning era stonato, sicuro fa dei band stonati il triplo dei tuoi.
Che poi aveva ragione, infatti io gli ho commentato sotto, sì comunque hai ragione, poi fanno sempre marcia indietro, no ma comunque sei un grande, ma, vabbè. Però cioè, aveva ragione, perché infatti io l'avevo registrato così, un assoletto di 3 minuti così tutto dritto, quindi è ovvio che le imperfezioni c'erano, io non sono...
Sì, ma poi sono cose che si fanno, cioè bisogna sempre contestualizzare, se uno fa un assoletto in camera, magari non troppo curato, anche se ci sta qualche strafalcione, qualche piccolo errore, ci si passa sopra, insomma, non...
Sì, poi dipende dal contesto. Bisogna vedere anche il contesto, perché uno ha fatto quella cosa là. È ovvio che se io mettevo il titolo, dovete suonare così, se no fate cagare, e facevo quella solo là, sempre magari bello. Anche no. Però se era una roba che ho fatto per divertirmi, insomma, dai. Però mi fa ridere il fatto che quelli veramente, i grandi professionisti, ti dicono sì, grande, e invece quelli che ci sarebbe questa cosa da migliorare. Va bene, dai, comunque.
Sì, è sempre così.
Cioè questa cosa, cioè veramente io sono cresciuto che mia sorella più grande, che ha tipo 13 anni più di me, questo ragazzo da quando era alle superiori, che era batterista, quindi io sono cresciuto con gente che sbatteva le mani, le posate a tavola, e quindi questa cosa la sento abbastanza, lo dico il meme per chi sta solo ascoltando: quando vai a cena con un batterista e inizi a fare i rudimenti, e il batterista inizia a fare i rudimenti sul tavolo con le posate, e c'è la faccia.
Ma non solo i batteristi, siamo un po' tutti così. Tutti,
sì, è vero, però i batteristi proprio non riescono a farne a meno. Cioè.
Batteristi, no, batteristi proprio con le bacchette al cinese, sui piatti. Però insomma è una fase che più o meno abbiamo avuto tutti. Mi ricordo quando un po' di anni fa stavo per farmi cacciare da un ristorante perché avevo preso tutti i bicchieri, li avevo accordati in maniera diversa, ho cominciato a suonare.
Madonna, cioè.
Ho fatto una specie di vibrafono con le bottiglie.
Stavi facendo un concerto non pagato, bravo, vedi che i dopo lavoristi che ci rubano il lavoro.
rovinando il mercato.
Poi c'è questo meme che, vabbè, cioè adesso si vede Brian May, però è solo per la faccia, perché in realtà non credo c'entri molto Brian May, però quando hai studiato alla perfezione un arpeggio pieno di corde a vuoto e non vedi l'ora di suonarlo, ma la cantante ti abbassa la canzone di due toni. Vabbè, a parte che mi piace il fatto che sia sempre femminile la cantante, quella... In realtà ti dirò, a me è successo un sacco di volte con cantanti maschi, io ho provato a spiegare, guarda che c'è un minimo di problema su questa cosa qua, perché se tu mi fai fare questa canzone con mille arpeggi, con corde a vuoto, è un problema, se vuoi te la alzo di 5 toni, metto il capotasto, ma se me la fai abbassare di un semitono...
Guarda, i cantanti maschi, se vogliamo, sono anche peggio.
Ecco.
Sono anche peggio, c'hanno tutti quanti, vabbè, i cantanti c'hanno tutti quanti un ego incredibile, sono veramente ingestibili, è una cosa, non tutti per fortuna, però molti, molti sì, senza non generalizzo mai, ma in questo caso generalizzo.
Ho visto anche, tra l'altro, che avevi pubblicato qualche screenshot di conversazioni con cantanti che se l'erano presa per i tuoi meme.
Sì, mi scrivono anche là, insomma. Solito discorso, troppo gente troppo seriosa, sì, che se la prende con questi meme. Secondo me chi non ha un minimo di senso dell'ironia non può fare il musicista.
Esatto.
Come si dice, chi non sa scherzare non è una persona seria, no?
Sì, sì.
Secondo me chi non riesce a prendere la musica con un po' di ironia non può fare il musicista. O forse può farlo, ma non per come lo intendo io, almeno.
Sì, sì. Assolutamente, citazione che metterò nel mio prossimo libro, metterò Paolo. Ecco, a proposito di autoironia, sono sicuro che il mio bassista ce l'ha, perché lui si è preso un contrabbasso elettrico, tra l'altro, che è una cosa indicibile. Cioè,
contrabbasso elettrico
è come la chitarra MIDI, praticamente.
Da rosso diretto.
E praticamente lui credo che abbia fatto questa cosa, sono abbastanza certo che abbia fatto questa cosa, perché ovviamente lui è un bassista, quindi non aveva mai provato a fare il contrabbassista, però per un gruppo acustico che aveva, gli serviva questa cosa. Acustico, tra l'altro, col contrabbasso elettrico.
Ma i segnetti in realtà ce l'hanno tutti. Il mio insegnante di contrabbasso... classico, insegna tuttora, penso, a Santa Cecilia, no, sta nell'orchestra di Santa Cecilia, mi sembra, comunque lui mi aveva consigliato di farmi i segnetti, non c'è niente, ovviamente non tutti, però dei riferimenti, e mi disse che li sgamò questi segnetti, li scoprì anche a un grande contrabbassista, adesso non ricordo chi, ma uno di 70 anni, uno storico. Gli fece: maestro, ma che c'hai, segnetti? E lui gli rispose: no, ma serve, perché poi quando mi casca, si era inventato una cosa strana, perché poi se lo smonto e lo rimonto devo avere segnetti. Invece i segnetti ce l'hanno tutti.
Ecco, quindi mi raccomando, Tadde, questa è per te, se stai guardando, anzi stai sicuramente guardando, perché sei un fan di Paolo, quindi. Ma tra l'altro, cioè, io adesso pensandoci dico, ma perché non farli? Cioè, nel senso...
No, infatti, ma è sempre la solita cosa.
Perché complicarsi la vita per niente? Cioè, ce l'hai fretless, segna dove ci sono... Anche il violino, perché non si segnano? Cioè...
Esatto.
Cioè, perché complicarsi la vita per niente? Vabbè, magari ha un...
Perché pensano, se uno è abbastanza bravo non ha bisogno dei segnetti, ma se comunque, se una cosa viene... Cioè, l'importante poi è...
Ma appunto, cioè, no? Se l'importante è l'orecchio, se questa cosa non inficia sul suono...
Io sono a favore, insomma, non ho problemi a dirlo. Ovviamente non ho tutta la tastiera segnata. Però
con le note anche, scrivendo le note.
Con la pecetta
con scritto tonica, che andiamo avanti. Sono un jazzista semplice, disprezzo chi suona le cover, passo la vita a suonare cover, solo che le chiamo standard. Anche questa è una di quelle cose che, guardando i tuoi, non ci avevo mai pensato, poi guardo il tuo meme e dico, però che cazzo, cioè, rido, ma è vero, cioè, quante volte mi è successo di parlare, no?
Sì, perché come al solito il jazzista è quello che poi si sente superiore, no? A tutti. Dice no, perché quelli che fanno solo le cover e poi magari sono gli standard, perché io sì, però non capisco perché pensano che suonare Stella by Starlight o Fly Me to the Moon facendo il solo di chitarra, che è diverso dall'originale, debba essere più interessante che suonare una cover di Elisa, non lo so, di Ligabue, di chi, ovviamente loro dicono sì, però noi le facciamo ogni volta a modo nostro, anche quello è vero, però alla fine è sempre la stessa, per quello è sempre la stessa solfa, fai il tema, poi rifai il solo, poi rifai il tema. E molto spesso queste cose vengono fatte proprio senza un'anima, vengono fatte proprio così, tipo jam session, che può essere per carità divertente, però anche là non capisco perché uno si debba sentire superiore a tutto il resto, cioè, e i jazzisti spesso sono non tutti, ovviamente, ma quando dico i jazzisti
è uno stereotipo, ovviamente, però è vero, io ne conosco di così, quindi...
però molto spesso loro hanno proprio la puzza sotto il naso, no? Perché danno per scontato che esista solo quello,
esatto. E tutto il resto è ignorante, ovviamente.
Tutto il resto è ignorante, perché tutto il resto è, non lo so, poi sono punti di vista, insomma, probabilmente si emozionano così, anche se molto spesso poi la qualità di quello che fanno è, non è la qualità dei concerti che si sentono in giro non è sempre eccelsa, ecco, diciamo.
Ah, è vero, sì, bisogna, ovviamente dipende da cosa vai a vedere, tipo io, come ti ho detto prima, andavo a questi concerti che ovviamente era gente super selezionata e, cioè, anche se io non ascolto tantissimo, cioè io non è che ascolto jazz, però andando a sentire gente di quel livello là, cioè ti piace qualunque cosa, cioè potrebbero suonare quello che vuoi, tipo un Malaman ti suona quello che vuoi, anche se non ti piace te lo fa piacere, cioè non è che...
Ma sì, poi bisogna anche vedere il contesto di una serata live, se il locale è fatto bene, se te la rende piacevole. Ovviamente se vai a suonare in un locale dove si sente male, ci stanno le croste sui muri, il concerto non è niente di che, è pure noioso, alla fine uno se ne resta a casa, insomma, no? Cioè, se vedi gruppi che senti che comunque non hanno fatto un minimo di prova, non hanno fatto, sono sicuro che se Malamanna va a suonare in giro si è preparato tutto, si è fatto le prove, è un progetto che sta in piedi, non è una jam session tra virgolette, sono sicuro di questa cosa,
sì, perché sì, sì.
L'ho sentito suonare, è pazzesco, insomma.
Beh, dato che stiamo, cioè, facendo dissing sul jazz, giusto fare dissing anche un po' su quelli un po' più ignoranti da parte dei jazzisti, che sono i metallari. No, beh, qua si incazzeranno. Io ti dico, avevo fatto una discussione con il chitarrista dei Nanowar, e appunto abbiamo fatto una discussione con lui sul Black Album, no, di Metallica, così è venuto giù. Ovviamente c'era chi... grandissimi, c'era chi invece non ho capito un cazzo.
Black Album, se non sbaglio, è stato la, diciamo, il confine, no? Dopo il Black Album c'è l'Odd?
Mi sa di sì. Infatti c'è chi il Black Album lo vede un po' in mezzo, effettivamente, no?
Sì, come sì.
Infatti questo meme è Metallica prima di Lode, c'è, cioè, un mostro.
Infatti forse dovevo mettere prima di Black Album e dopo Black Album, perché poi il Black Album,
no,
sta in mezzo.
No, ma in realtà no, è così. Metallica dopo Lode invece c'è un cagnolino gracile.
Ovviamente i fan dei metalli sono arrabbiati qua, ma penso che tutti i gruppi, tutti gli artisti abbiano un range, diciamo, di 10-15 anni in cui fanno roba bella, poi dopo, secondo me, sì, fanno sempre roba bella, però meno interessante, ovviamente.
Io in realtà sì. L'ho sempre pensata come una cosa del tipo, è ovvio che se io scrivo canzoni, come cambio io, cambia anche la mia musica, no?
Certo,
quindi
certo,
è un po' quello che penso io, cioè, nel senso, magari è vero che prima erano molto più trash, facevano robe super aggressive così, però è anche vero che se loro poi a un certo punto, cioè anch'io ascolto musica diversa da quella che ascoltavo quando ero teenager, no? Prima ero metallaro anch'io, adesso ascolto più blues, queste cose qua. Se io fossi diventato famoso magari suonando metal perché mi piaceva metal all'epoca, adesso che suonavo blues perdevo tutti i fan.
Esattamente, sì. Ma sì, ma poi finisce anche, secondo me, l'entusiasmo. Ci stanno vari fattori, quasi nessun artista è riuscito a... Ovviamente ci stanno anche là le eccezioni,
sì, però... e i Manowar.
Anche lo stesso Sting, diciamo, le cose più eclatanti le ha fatte con i Police, poi dopo ha fatto musica bellissima,
ma diversa.
Ha fatto dei dischi meravigliosi, però diversa, che magari è arrivata a meno persone.
Sì, sì.
Senti, Mercury Falling è un disco fantastico, però comunque non è arrivato come è arrivato Message in a Bottle, Roxanne o... qualunque altra canzone.
E poi sono sicuro che ci saranno, magari, cioè, come per i Metallica, c'è gente che li ascolta solo dopo Load, e gente che li ascolta solo prima. E quindi sicuramente anche con Sting ci saranno magari più musicisti. Beh, oddio, che poi voglio dire, in certi album di Sting da solista c'è Vinnie Colaiuta che fa delle robe paurose a livello proprio artistico, secondo me, e quindi sicuramente ci saranno delle persone che apprezzano di più i Police e altre persone che apprezzano di più Sting da solo, secondo me.
Secondo me Sting da solo è più per musicisti.
Ah, Sting da solo, sì. Secondo te?
Secondo me, cioè, ma sintetizzandola, però è una cosa più che uno dice, beh, c'è con l'aiuto alla batteria.
Ah, ok, quelli più studiati.
Cioè, ma no, sono cose bellissime, ovviamente, se le, a me piace da morire Sting, no? Però diciamo che magari è più, diciamo che fondamentalmente è una cosa più semplice e più piace. I Police erano più semplici, diciamo, nella loro,
sì,
nel
sì,
loro modo di fare, sì. Una cosa più d'impatto, più, insomma, sono cose diverse.
Sì,
comunque, a parte Sting, comunque ancora fa musica di altissima qualità. In generale, molti artisti italiani, anche gli italiani, per esempio, se vai a vedere Baglioni, Venditti, adesso le cose che fanno sono, è difficile che facciano delle hit o delle canzoni. Invece, quello che facevano prima, fino a un certo punto, sono stati più prolifici.
Sì, 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 è vero. Questi saremo noi, cioè questo, non so, anche tu sarai così in pensione, gente normale in pensione, sì. Con le mani dietro, davanti ai cantieri, invece i musicisti, cioè io e i miei amici in pensione, mani dietro da vecchi, ma davanti a un muro di chitarre, bassi, eccetera.
Io fatico pure ad uscire di casa, figurati.
Quindi tu starei così però a casa nel tuo studio.
Sì, io proseguirò la quarantena. Mi ordino le chitarre e me ne metto al muro e sto così tutto il giorno a guardarle.
Chissà soldi che sta facendo Toman in questi giorni.
Amazon pure.
Sì, beh, Amazon sì, però Toman per parlare di musicisti che è più centrale, no? Sulla musica.
Sì, sì, abbastanza veloci. Ho ordinato delle cose, mi sono arrivate.
Sì? Cos'è hai comprato? Dai, dimmi.
Ho comprato un monitor controller, ho comprato delle casse, ho comprato un Avanton che è una cassa mono che si mette come reference per i mix, e poi ho comprato questo monitor controller che serve appunto per switchare tra i due sistemi, quindi senti le cose sulle casse. Quando fai un mix ascolti prima sulle casse, poi a un certo punto cambi e lo senti su una cassa mono,
che è come ascolta la maggior parte
della gente. Mi sto un attimo evolvendo, ho comprato un po' di roba, la noia non si fa niente, almeno compro cose, no?
Sì, infatti anch'io sto comprando cose che magari non mi servono a niente, anche se ultimamente, siccome ho avuto una bambina da poco, adesso più che altro Amazon mi porta i pannolini e i vestitini, quindi. Per esempio questo l'ho preso su Toman, il primo dei due di questi che ho, perché a settembre tipo di quell'anno che l'ho comprato, che deve essere stato il 2018 forse, a settembre facevano il mese degli sconti sui microfoni, e siccome questo costa un botto ho detto aspetta un attimo, uno sconto su questo microfono vuol dire che risparmi tipo 100 euro, quindi va bene. Comunque continuiamo con i bassisti. Quando i parenti durante il pranzo di Natale ti chiedono di suonare qualcosa, ma tu suoni il basso. Devo dire la verità, a me c'era questa frustrazione anche per me una volta, perché io sono cresciuto chitarristicamente parlando quando era l'epoca del G3 famoso con appunto Satriani, vai, e magari c'era quello con Malmsteen,
Domenico Pini.
Quello ci sarà in futuro. Comunque, appunto, succedeva anche a me sta roba, perché io, appunto, essendo fan di questi, tipo, mi imparavo le canzoni di Steve Vai, Satriani. Però, se tu immaginati, ok, ti danno una chitarra tipo acustica, dai, suonami qualcosa. Io tutto il mio repertorio è o hai la base o cioè, non suoni. Cioè, sì, te le faccio sentire a tapping.
Sì, però magari ti aspetti. No, certo. Ma questo sì, anche spesso mi succedeva al paese, no? Che magari andavo là, mi portavo il basso per studiare, e gli amici del paese: ma che ti sei portato? Lo strumento? Faccio sì, ho portato il basso. Vabbè, portalo su, no, faccio sentire qualcosa. Io no, è il basso, non si sente, senza amplificatore. Loro non capivano. E quindi sì, anche al pranzo di Natale immagino che sicuramente sarà successo qualcosa del genere. A chi suona il basso, oppure a chi suona, non so, magari se è un batterista metal, dicono mi suoni tanti auguri a te. Cose così.
Beh, come cioè, il mio compagno di podcast, che lo dico sempre, lui è uno di quei metallari che hanno iniziato a suonare suonando subito Master of Puppets, quelle cose là, e poi cioè, se dovessero suonare in chiesa, per esempio, non saprebbero suonare tipo con gli accordi normale, capito? Però ti dirò, questa cosa del facci sentire qualcosa, io l'ho visto fare a uno che suonava il déjà vu, e ti assicuro che anche lui non era molto non so se sai cos'è il déjà vu.
Il didgeridoo, ah, sì,
quello
sì.
Che fa boy.
Sì,
è sempre quello.
Avevo capito il déjà vu.
Andiamo avanti. Allora, quando una canzone di Laura Pausini è alla quarta battuta e ancora non è salita di mezzo tono.
Perché la Pausini modula più di Coltrane. C'è minimo tre modulazioni a canzone.
C'è questa cosa che è facilissimo dare un impatto sonoro grandioso ad una canzone semplicemente facendola salire di un tono o di mezzo tono, no?
Sì, di solito la gente, uno aspetta magari l'ultimo ritornello, tia. E invece lei a metà della prima strofa già le canzoni, tra l'altro anche molto belle, eh?
Bene, per chi non fosse ancora arrivato alle mie lezioni sulla pentatonica, è questa comunque.
la fase dei giochi di parole, questa.
Pentatonica, 5 toghe. No, l'ho messo anche perché, a parte che mi fa ridere, perché anche le cose più stupide mi fanno ridere, ma l'avevano anche postato sul mio gruppo di Facebook ancora un bel po' di tempo fa, e quindi mi è rimasto impresso. Quando l'ho rivisto ho detto no, lo devo mettere anche nell'intervista. Poi vabbè, ovvio, tra l'altro tu parli tantissimo di Dream Theater, come ci sono le cose più fredde del mondo, cioè, alla fine ci sono i Dream Theater, invece questo è bellissimo, cioè, diciamo che ho preso quello meno scontato di tutti, mi ha fatto un sacco ridere quando John Petrucci va a fare la spesa e c'è tipo svelto, scala.
Questa mi è venuta da solo, cioè proprio stavo comprando il detersivo proprio. Ho visto
ma l'hai fatta tu sta foto?
Sì, ho fatto solo alimentari davanti a casa mia.
Cioè quindi era messo così, forse l'hai messo tu scala.
L'ho dovuto cercare.
E fan dei Dream Theater che si sono rivoltati contro la pagina?
Ma mi sa che ormai se ne sono andati tutti quelli che si erano rivoltati, quindi adesso...
Ormai è pulito tutto, quindi...
Ma sì, però non ho mai detto niente di male contro i Dream Theater, insomma, non...
A parte che sono, freddi...
Vabbè, è un dato di fatto, non è
Ma secondo me no, cioè, secondo me...
Non è una cosa
secondo
negativa.
Me ci sono canzoni dei Dream Theater che sono più emozionanti di alcuni... No, vabbè, è meglio che non dica questa cosa, però diciamone un'altra... non so, di altri chitarristi che vengono nominati spesso sul questo suona col cuore. Invece secondo me ci sono alcuni assoli di Petrucci, di canzoni ovviamente più pop dei Dream Theater, che sono molto più emozionanti di alcune canzoni pop che sentiamo per radio.
Sì, diciamo non sono dei... ecco, secondo me non... anche se è una cosa impopolare, secondo me non suonano così bene come si dice, ma proprio a livello di ovviamente io l'ho sentito per un sacco di anni, quindi non...
No, ma sono sente... leggermente d'accordo anch'io, ovvio che bisogna vedere a chi li paragoni, però è mille volte più difficile per un chitarrista suonare una canzone di Steve Morse, per esempio, della Steve Morse Band, oppure è più difficile secondo me fare bene l'assolo di Highway Star rispetto a fare e tutta Highway Star rispetto a fare Erotomania, per dire. Ovvio che devi avere comunque la velocità per fare l'assolo di Erotomania, perché sennò se non ce l'hai non vai da nessuna parte, però effettivamente tipo tutte le cose tra virgolette complicate di Dream Theater sono quasi esercizi.
Sì, sono esercizi, ma poi secondo me non hanno proprio delle carenze a livello di suoni, a livello di timing.
Ah, sì?
Io sento, timing. Sento questa cosa.
No, ma infatti ho visto che avevi fatto un meme sul fatto che Portnoy corre.
Portnoy
o che non riesce a tenere un 4 quarti.
Quello è vero, quello è verissimo.
Veramente, dici che sia così?
È vero, se senti, avevo sentito una cosa su... un live, mi sembra di Surrounded, che quando comincia, non mi ricordo, me ne sono segnalata un fan, ha detto vai a questo video e guarda il minutaggio, si sente lui che Però insomma non è quello, non è quella la cosa importante, non mi frega niente se uno sa suonare o non sa suonare, diciamo mi interessa più quello che propongono, e loro comunque hanno proposto delle cose che diciamo ci sono piaciute a tutti, no? Quindi hanno creato un suono, se stiamo qua a parlarne comunque hanno creato, hanno fatto dei dischi molto belli, no? I soliti che si dicono Awake, Images and Words.
Beh, ma anche Scenes from a Memory.
Bellissimo, e quindi alla fine in qualche modo sono arrivati, quindi ovviamente se scherzo sul fatto che Portnoy non sappia andare a tempo, è una cosa che comunque è oggettiva, perché se ti metti là col click se senti che non va a tempo.
Vabbè, però cioè, in realtà per dire anche Chad Smith, che ha un groove pazzesco dei Red Hot, in realtà sì. Anche nei dischi oppure anche nei live, se tu vai a vedere veramente a metronomo non lo segue il metronomo, cioè nel senso non riesci a metterlo veramente, c'ha degli sbalzi paurosi, quindi boh, magari anche Portnoy sì, va fuori.
Sì, ma è proprio lo stile di Portnoy, cioè ovviamente lui sa reggere quei tempi difficili, anche veloci, li sa reggere per ore e ore, e però magari è carente su altre cose, anche sul tocco, su diciamo, non c'è il tocco che può avere un The Wagon, un con l'aiuta, ovviamente, sì, no? Non è un batterista raffinato. Sì. Poi, appunto, ripeto, ogni musica ha i suoi parametri e le sue cose, quindi non esiste meglio o peggio.
Sì, ovvio che anche nel loro genere è inutile anche avere quel tocco lì, cioè nel senso è proprio un genere dove...
Cioè, se con un altro batterista, ma adesso hanno cambiato, però non lo so, non li seguo più, però magari con un altro batterista non sarebbero stati loro, con un altro bassista, con un altro chitarrista, con un altro cantante, i Dream Theater di quegli anni là non sarebbero stati Dream Theater, quindi alla fine non è che nessuno si mette a giudicare, ecco.
Abbiamo gli ultimi due. Allora, intanto continuiamo il dissing con le cantanti che si incazzeranno un sacco. Tra l'altro, io ho un sacco di cantanti donne iscritte al mio canale perché imparano a suonare la chitarra per accompagnarsi, no?
Quindi... così non rompo le scatole ai chitarristi.
Cosa significa preparazione? Per un chitarrista, saper accompagnare, saper improvvisare, conoscere gli accordi. Per un pianista, avere il diploma del conservatorio. Per un batterista, saper suonare con i click in cuffia, conoscere i vari stili. Per una cantante, c'è una ragazza che si trucca.
Si prepara, no? La preparazione al concerto. Questa, tra l'altro, me la suggerì una mia amica cantante.
Ah, vedi? Bene, quindi diciamolo. In realtà, vedi che quelli bravi ridono di se stessi. Perché infatti volevo chiederti, ma quante esperienze hai avuto con cantanti che ti hanno rotto le scatole? Perché con tutti i meme che hai fatto da qualche parte le avrei tirate fuori, no? Magari hai avuto un sacco di cantanti che...
Una cosa allucinante, già anche sia nei gruppi sia per esempio nelle scuole di musica, che arrivano tardi, si offendono se gli fai fare delle parti invece che altri, si offendono se non gli fai fare le canzoni che vogliono loro, quindi già da giovani, già da quando hanno 18-19 anni cominciano a
lamentarsi.
Arrivano, ovviamente arrivano sempre per ultima, la cantante arriva, sì, prime donne, poi sì, comunque anche nei gruppi, magari quando stavamo tutti fomentati che dovevamo fare le prove, tutti contenti che ci eravamo studiati i pezzi, arriva la cantante, raga, io sto senza voce oggi, io accenno, oppure ti mandano un messaggio e non ci vengono, ti danno buca all'ultimo momento, è una cosa veramente... Però è anche giusto che sia così, è anche normale, perché spesso la cantante è proprio quella che ha voglia di stare al centro dell'attenzione, no? Altrimenti non farebbe la cantante, esatto. Anzi spesso le cantanti più brave sono delle cantanti che sono un po' più precise, però possono essere un po' più freddine, e poi vabbè, ci sono ovviamente anche quelle brave e puntuali.
Bisogna accettarle per come sono, giustamente.
Sì, bisogna accettarle per come sono, è la loro natura.
È come dire, il batterista non può voler fare la prima donna, perché sennò come fai? Lo metti in mezzo al palco con tutti sti piatti davanti, cioè non potrà mai avere la...
Il batterista fa la prima donna quando per esempio si mette a parlare, a suonare mentre parli durante le prove, no? Quello è...
Cavolo, ce l'avevo da qualche parte questa cosa, però ho dovuto fare una sintesi dei vari meme che volevo proporti. Ok, finiamo dai con l'ultimo, giusto per ribadire il fatto ti vedo stanco oggi. Sì, ieri ho suonato tutto il giorno senza sosta. Tutto il giorno? Ma come hai fatto? Sono stato fuori casa tutto il giorno e mi ero scordato lo stereo acceso. Sono un DJ. Beh, questo significa suonare, no? Cioè...
Spiega da solo, perché... Questa dopo me la mandi alla Repubblico, perché la sì, questa pure si spiega da sola, insomma, no? Il DJ che suona, che dice io suono, quindi aveva semplicemente premuto play e poi si era scordato lo stereo acceso, quindi e quindi è stanco misteriosamente, perché è stanco tutto il giorno.
Ma perché finché lo stereo era acceso lui intratteneva in giro, capito?
C'era anche quello del DJ che invita una ragazza a cena e la ragazza dice ma metti un po' di musica, e fa no guarda ho lavorato tutto il giorno e non mi va di lavorare ancora.
Mi sono dimenticato nel disclaimer iniziale di allontanare i DJ, adesso tutti quelli DJ che hanno guardato questo video saranno incazzati a morte, avremo solo i DJ incazzati perché gli altri sono già andati via all'inizio, quindi
dovrei mettere una schermata iniziale,
devo scriverlo anche i DJ per favore fuori. No, perché poi io sono amico dei DJ, nel senso che io ho anche amici DJ.
Hai anche amici DJ? Quindi
no, come... Uno l'ho intervistato anche qua, ma è uno cioè, forte, cioè, fa produzioni, ha lavorato per le Iene, è andato a fare il DJ a New York. Conosco i DJ che suonano, quindi non rompetemi. Bene, allora intanto ti ringrazio, poi chissà magari, cioè, adesso vediamo come va questo video, se la gente apprezza, perché in caso magari fra un anno commentiamo tutti quelli del 2020, chi lo sa.
Vabbè, magari se sono tempi migliori ti vengo anche a trovare. Insomma,
magari, cioè, che ricominciamo qua a fare i podcast veri. Che tra l'altro mentre lo facevo stavo pensando come fa uno a ascoltarlo questo, perché poi ogni podcast c'ha la versione audio su iTunes, Spotify, Spreaker. Però immagino che questo sarà un po' leggermente difficile da ascoltare e basta, sì. Per il fatto che molte volte non spiegavamo com'era il meme, quindi
certo, perché ci sta il video di meme.
Va bene, dai, intanto grazie mille veramente per aver accettato
di
venire.
Sono divertito
anch'io un sacco e continua, mi raccomando, con i meme, così, perché ci fai sbergare da ridere. Mi raccomando, ricordiamo che chi non sa ridere di se stesso è meglio che non faccia il musicista. E grazie mille, ciao.
Ciao, grazie.